Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
Operai e contadini russi, i neonati proletari, futuri signori dello Stato sovietico secondo l'utopia rivoluzionaria, erano stati servi della gleba fino al 1861, almeno sulla carta. È noto che non esisteva alcuna coscienza di classe, che i servi non erano consapevoli di essere tali e che molti di loro, non avendo idee chiare sulla francatura dalla schiavitù né disponendo di strumenti per poterle sviluppare, avevano deciso di restare con i padroni, assecondando un istinto atavico e assai difficile da scalfire. Il potere era sempre stato identificato in una figura umana, autorevole e autoritaria, che poteva andare dallo zar al pope, dall'anziano del villaggio al padre di famiglia. Non necessariamente tenera con i propri sottoposti, anzi, ma ritenuta giusta, nonostante l'eventuale crudeltà, vista l'origine divina del potere che gestiva, a cui ci si assoggettava con affettuosa sottomissione e a cui si riservava l'appellativo di Batyushka, caro padre. Anche questa fu tra le ragioni dello spaesamento che colse il popolo russo all'atto della rivoluzione. Uno degli ennesimi blitz che l'andamento della storia russa ben conosce. Momenti di radicale inversione di percorso rispetto a quanto era stato fino ad allora. Rinnegamento totale di un passato definito erroneo e obsoleto, a cui bisognava reagire adeguandosi a una realtà sconosciuta, nuova e, per molti versi, in totale contrasto con quanto si conosceva o si credeva di conoscere.
Lo scoppio di cannone con cui inizia la Sinfonia di Sirene di Arseni Avramov, compositore dell'avanguardia russa, è il 1922, quando a Baku quest'opera viene eseguita per la prima volta. Comprende sirene di fabbriche e navi, campane, rumori del traffico e di pallottole. Quando c'era l'URSS, 70 anni di storia culturale sovietica, da cui abbiamo tratto la prima lettura di questo Geronimo, è l'ultimo lavoro del professor Giampiero Piretto, docente di cultura russa e metodologia della cultura visuale all'Università degli Studi di Milano. Sarà ospite di questa trasmissione. Scopriremo come il modello sovietico sia ancora seguito e imitato. Musica, immagini, architettura, pubblicità, personaggi eroici, emblematici. Il caro padre, come abbiamo ascoltato poco fa, deve essere forte, sicuro di sé, in grado di raccogliere la responsabilità di guidare il popolo verso un nuovo prestigio. Professor Piretto, abbiamo ascoltato lo spaesamento del popolo russo, che si ritrova a fare i conti con un cambio istituzionale storico e inatteso, dopo la Prima Guerra Mondiale e con l'arrivo al potere di Lenin. Davanti a questo spaesamento si propone un nuovo modello culturale al popolo.
È necessaria una brevissima premessa storica. Il popolo russo era abituato ad essere spaesato. Già nei secoli precedenti diversi leader erano intervenuti con riforme improvvise, impostate sulla cancellazione della storia precedente e sulla necessità di ricominciare da capo. Ne cito uno per tutti, Pietro il Grande, che fra 600 e 700 decide di europeizzare la Russia. La rivoluzione d'ottobre è stato un altro dei grandi blitz che hanno segnato la storia di quel paese, è un rinnegamento del passato, tutto ciò che era tradizione doveva essere abbandonato e naturalmente l'occasione era ghiotta per promuovere una cultura totalmente nuova, una politica totalmente nuova. Io mi concentro soprattutto sull'aspetto culturale dell'operazione. Le esigenze culturali non furono seconde a quelle ideologiche. Tutte le arti, tutte le forme di cultura dovevano essere coinvolte. Si tendeva a quello che sarebbe diventato il cosiddetto Gesamtkunstwerk, cioè l'opera d'arte totale. Quindi la musica, la letteratura, il comportamento quotidiano, la religione, l'ideologia, tutto con investimenti a tappeto. Bisogna rendere atto ai bolscevichi, ai nuovi gestori del potere, che non risparmiarono fatica e non risparmiarono idee. Il problema fu che i loro interlocutori, i neonati proletari, altro non erano che i contadini, ex servi della gleba, e gli operai, quindi in massima parte analfabeti, impreparati e spaesati. Siamo partiti proprio da lì, spaventati da questa grande serie di novità, loro che erano così fedeli alla tradizione, definiamola pure superstizione, come i bolscevichi tentarono di fare, e fu molto difficile, se non impossibile, smuoverli. Queste operazioni hanno portato a una serie di prodotti culturali che oggi, col senno di poi e con la cultura di poi, valutiamo come eccezionali. Penso a film, penso a musica, gli esperimenti musicali per dare al pubblico un nuovo orecchio, un nuovo modo di concepire la musica. Quindi basta con i canti popolari tristi e malinconici, basta con le romanze cigane o le cosiddette romanze crudeli che raccontavano storie d'amore, di sangue e di violenza, e si cercò di convincere i nuovi futuri signori dello Stato sovietico ad aderire a quelle forme di cultura che vanno sotto il nome di avanguardia. Naturalmente la reazione fu non entusiasmante, per dirlo con una metafora, con un eufemismo. Il cinema produsse nei primi 10 anni successivi alla rivoluzione una serie di eccezionali prodotti di sperimentazione. Ancora non esisteva il sonoro, quindi tutto era affidato alle immagini, e l'investimento in generale sulla cultura visuale fu massiccio. Riviste per grandi e per piccini che riprendevano in diverse forme, in diversi codici comunicativi, i grandi problemi. Per esempio l'abbandono della religione collegato dai bolscevichi al problema dell'alcolismo. Si riteneva che le feste religiose fossero un'occasione per ubriacarsi, e forse con un po' di ingenuità si pensò che abolendo le ricorrenze sacre religiose si sarebbe vinto anche l'alcolismo. La storia avrebbe dimostrato che così non sarebbe stato.
Professore, ha accennato al fatto che nascono riviste per gruppi e categorie di persone diverse. Una particolarità che si trova nelle pubblicità di allora è il curioso e costante utilizzo del verbo esigere, come se fosse necessario rivendicare un diritto acquisito quando si trattava di un prodotto di consumo. Come mai si utilizza questo verbo non molto popolare nelle pubblicità dei giorni nostri?
Sì, è un aspetto peculiare e tutto si basa sul concetto di diritto. I contadini, i servi della gleba, non avevano mai compreso che cosa intendesse dire questa strana parola, diritto. Conoscevano soltanto il dovere, conoscevano la tavica affettuosa sottomissione a chiunque gestisse il potere. Il loro scopo nella vita era partecipare alla gioia dell'altro, alla gioia del superiore. L'unico diritto che concedevano a se stessi, si dice, fosse il canto appunto triste, malinconico, in cui, senza protestare contro le vessazioni a cui erano sottoposti, innalzavano una sorta di inno al proprio dolore, alla sofferenza. Da qui lo stereotipo che vuole il popolo russo come corteggiatore del dolore e della sofferenza. I bolscevichi tentarono una netta inversione di marcia anche su questo fronte, proponendo l'idea politica di diritto da rivendicare, e riferendosi a se stessi, quindi per esempio anche a una serie di prodotti commerciali che venivano messi in circolazione, usavano nei cartelloni pubblicitari barra propagandistici questo verbo: esigete le calosce di gomma prodotte dal Trust Moscovita, esigete i prodotti alimentari del Mosselprom, vi tocca, vi spetta di diritto tutto, dovete abituarvi intanto a conoscere questo nuovo verbo, questa nuova realtà, e lo Stato sovietico è pronto per dare spazio e confermare la bontà delle operazioni ideologiche con il fatto che questi prodotti saranno a vostra disposizione. Anche su questo fronte, naturalmente, lo spaesamento da cui abbiamo preso le mosse avrebbe dominato e non sarebbe stato facile introdurre un concetto che per secoli non aveva avuto spazio nella loro cultura.
Mosselprom è la fabbrica dolciaria. Il suo lavoro racconta i 70 anni di storia culturale dell'Unione Sovietica divisa per periodi. Sembra quasi un piano quinquennale di nuova politica economica da cui era partito Lenin nel 1921, ma una sorta di piano quinquennale anche per quanto riguarda i temi affrontati. Come mai c'è una scansione temporale così precisa? Ed è solo un'impressione mia il fatto di vedere una sorta di piano quinquennale anche per la cultura, con priorità ben precise?
Non è un'impressione sua, anzi è una ottima lettura della situazione. Non sarei forse così d'accordo sulla scansione del quinquennio, è una citazione naturalmente e la raccolgo come tale. La mia proposta di scansione, di periodizzazione, voleva intanto suggerire l'idea che si dovessero prendere le distanze dalle consuete scansioni decennali, gli anni 20, gli anni 30, queste più scontate, e soprattutto cercare di dimostrare che i 70 anni di storia culturale sovietica sono stati estremamente variati, che non si tratta di un monolitico, grigio e pesante periodo dominato esclusivamente dal terrore, sappiamo che c'è stato anche quello, dalle violenze, ma in parallelo, e questo stupisce molti, soprattutto occidentali, che con la cultura russa non hanno grande dimestichezza, di fianco alle espressioni meno brillanti del potere sovietico ci sia stato spazio per una quotidianità anche allegra, addirittura euforica, per una serie di promozioni di notevole qualità su diversi fronti artistici. Ecco, l'uso, l'abbondanza delle immagini vuole anche testimoniare il grande investimento che queste stesse hanno avuto nel dialogo con il pubblico, con i cittadini, e nella strategia di ottenimento del consenso e di gestione delle emozioni. Quindi mancanza di computer, di sistemi che oggi su quel fronte vengono ampiamente utilizzati, con ciò che i dispositivi dell'epoca permettevano, tutti i responsabili della cultura sovietica nei diversi momenti, molto differenziati fra loro, hanno investito moltissimo sulla cartellonistica, sulle copertine delle riviste, sugli inserti delle riviste stesse, sul cinema naturalmente. Ecco, io riporto alcuni giochi per bambini, le riviste proponevano ai bambini pagine da ritagliare, incollare su cartoncino, ritagliare per poi costruire per esempio i grandi monumenti, o lei ha citato il Mosselprom, questa nuova industria alimentare sovietica, i bambini potevano costruire ritagliando e incollando il palazzo del Mosselprom, quindi si riprendevano immagini che la cartellonistica diffondeva su larghissimo raggio e si portava in casa un testo e un prodotto che doveva convincere e incantare. E su questo fronte direi che i risultati ci furono e furono sorprendenti.
La cultura della propaganda sovietica, a differenza di quella nazista, era centripeta. Non immense aree trasformate in spazio consacrato attorno a monumenti significativi disseminati per il paese ad accogliere le adunate di massa in occorrenza delle feste nazionali. Non il folk tedesco che indiscriminatamente vi confluiva sempre più numeroso e il Führer che vi si trasferiva per l'occasione, ma una tendenza vettoriale mirata al cuore del paese e all'unico territorio simbolicamente ed eccezionalmente ritenuto sacrale, la Piazza Rossa con Stalin, che da là non si spostava, riservata e per questo maggiormente ambita ai pochi che avessero meritato il diritto a quell'iniziatico passaggio di soglia. Per facilitare l'accesso massificato e militarizzato a quel territorio, Stalin avrebbe provveduto all'abbattimento di ogni sorta di ostacolo. Mosca era diventata il centro della nazione, ancor più di quanto lo fosse stata negli anni venti, ma a sua volta, la capitale aveva un proprio centro. La gerarchia spaziale era espressa da una serie di cerchi concentrici, qualcosa che ricordava la bambola nazionale, la matrioska. Il circolo esterno stava per il paese stesso, la periferia. Il primo cerchio interno era Mosca. E poi c'era il Cremlino. Esisteva però ancora il più interno dei circoli, lo studio di Stalin nel Cremlino, ma dal momento che era percepito come il Sancta Sanctorum, non era permesso rappresentarlo. Era possibile vederlo soltanto come luce alla finestra, perennemente accesa a testimoniare il costante impegno del leader.
Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел. Потрусили за ствол он упал.
Professor Piretto, perché l'Unione Sovietica, più che altrove, mi pare di intuire, aveva bisogno di figure emblematiche come Stakhanov, come i grandi cosmonauti, come il Palazzo dei Soviet? Perché c'è la necessità di presentare la cultura sovietica attraverso simboli precisi?
Direi che il problema della mitologia, cioè della responsabilità del mito rispetto alla storia, quindi narrazioni mitologiche che il potere sovietico in maniere diverse a seconda dei momenti, dei periodi e dei leader che ne furono responsabili, doveva creare delle situazioni, oggi le chiameremmo di realtà virtuale, distanti dalla banalità o dalle difficoltà della vita quotidiana, ma come aveva suggerito l'ideologo Zhdanov nel 1934 al primo congresso degli scrittori sovietici, quando fu ideato il metodo detto realismo socialista, Zhdanov si rivolse agli artisti suggerendo loro che in ogni forma di cultura o di arte rappresentassero la realtà non nella sua banalità quotidiana, ma nello splendido aspetto che avrebbe avuto da lì a poco quando gli investimenti dell'ideologia e del regime l'avrebbero trasformata. E quindi ci si abituò a vedere le cose non così come gli occhi di tutti i giorni le percepivano, ma così come il potere nel quale si aveva la massima fiducia le disegnava e le rappresentava. Quindi figure eroiche, un grande investimento sull'eroismo, si dice col segno di poi che furono ideati riconoscimenti, premi e ricompense un po' per ogni strato della popolazione, per cui dal supereroe all'eroe banalmente quotidiano, e coloro che venivano scelti a tavolino per essere i portabandiera di queste situazioni, dall'oggetto al palazzo mai costruito, all'eroe, le ha citato lo stakhanovista Stakhanov, il minatore che immediatamente dopo aver compiuto la sua eroica impresa smette di scendere nelle miniere e diventa ideologo, ed ecco di nuovo la macchina della cultura visuale che lo riprende nella casa splendida che aveva avuto in dono, con la moglie che sistema nei cassetti stoviglie di lusso e tovaglie di lino, e poi lui, salutando la telecamera che lo riprende, parte sulla bordo dell'automobile, che era stato un altro dei riconoscimenti che il potere gli aveva riservato. Tutto questo serviva a incentivare le intenzioni della popolazione perché si trasformasse a propria volta in eroe del lavoro, in stakhanovista, in lavoratore d'assalto, e da ogni parte, non solo in forma di bombardamento mediatico, ma di strategie molto raffinate e convincenti, si ricevevano messaggi di quel tipo. Quindi il Palazzo dei Soviet sarebbe stato costruito da lì a poco. La storia ci dice che mai sarebbe stato edificato, ma era percepito come esistente grazie, lo chiamiamo un inganno, all'inganno della cultura visuale o alla seduzione della cultura visuale. Cinema, cartellonistica, ancora una volta riviste, album fotografici lo proponevano come già costruito ed esistente, la radio trasmetteva incontri che proponevano visite guidate all'interno di un palazzo che non c'era, ma che da lì a poco ci sarebbe stato. Ed ecco che nella mentalità del popolo sovietico, presente e futuro diventavano una specie di stesso tempo verbale, e che l'inganno progressivamente perdeva la sua funzione di tradimento e diventava invece una meravigliosa illusione.
Non tutta l'Unione Sovietica ragionava così, ci sono tanti casi di di dissenso, in alcuni è molto chiara. Il caso di Vladimir Vysotsky, il cantautore, non ha mai perso popolarità ma viene riconosciuto come leader popolare anche nella Russia di oggi. Parliamo allora dell'Unione Sovietica che va verso un irreversibile declino che culminerà con la dissoluzione della nazione alla fine del 1991. La cultura si rende conto di questo? I messaggi culturali cambiano passo? Oppure fino alla fine gli operatori culturali non si accorgeranno di ciò che sta per succedere?
La cultura si rese conto e come, anzi fu l'ambito che per primo mandò segnali su questo fronte. Vysotsky, quindi il poeta, cantante, attore, cantautore che lei ha citato, fu in assoluto uno dei fenomeni di culto più straordinari di tutta l'Unione Sovietica. Non sarei d'accordo a definirlo dissidente, questo è un termine di cui l'Occidente ha un po' abusato. I dissidenti erano quelli che cercavano il contatto con l'Europa o con gli Stati Uniti, a cui stavano a cuore le rivendicazioni sociali, i diritti civili negati, e i dissidenti tendevano a destabilizzare, possibilmente addirittura a distruggere il potere sovietico. La cultura a cui facciamo riferimento nel periodo della guerra fredda, che avrebbe portato allo scioglimento del regime sovietico, si muoveva in maniera diversa. È un atteggiamento che più che antisovietico definirei asovietico. I giovani o meno giovani, comunque artisti, tendevano a dimostrare al potere di aver capito l'inganno. Ecco, l'inganno a cui facevo riferimento prima, che per decenni, soprattutto nell'era staliniana, aveva convinto e coinvolto una grandissima maggioranza di popolazione. Oggi si assisteva a un disincanto e a un tentativo di decostruzione, diverse forme a cui faccio riferimento nelle mie pagine, di sottoculture o controculture che non uscivano più di tanto allo scoperto. Ci si chiudeva nelle cucine per leggere i testi proibiti, per leggere i romanzi ancora non pubblicati ufficialmente, per cantare canzoni di Vysotsky o di altri cantautori, e lo si faceva con la consapevolezza che il potere sovietico sarebbe stato forse eterno e che il compito eventuale di distruggerlo non era di quella fascia di popolazione. I giovani sceglievano professioni che permettessero loro di avere un lavoro, quindi di non poter essere denunciati per parassitismo, come era successo al poeta Brodsky, ma sceglievano lavori di scarsissima responsabilità, come i custodi delle caldaie, dei grandi impianti di riscaldamento o guardiani notturni. Questo permetteva loro di ricevere amici, di passare molto tempo leggendo, disegnando, componendo musica o cantando o altre forme culturali di questo genere, e soprattutto di prendere nette distanze dal coinvolgimento politico.
Era il professor Giampiero Piretto, docente di cultura russa e metodologia della cultura visuale all'Università degli Studi di Milano e autore di Quando c'era l'URSS, 70 anni di storia culturale sovietica.
Но не допел ее не до, не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил.
Sulle note del cantautore Vladimir Vysotsky vi segnalo del professor Giampiero Piretto La vita privata degli oggetti sovietici, 25 storie da un altro mondo, edizioni Sironi, e Gli occhi di Stalin, la cultura visuale sovietica nell'era staliniana, Cortina Edizioni. Nikita Khrushchev, la letteratura e l'arte nel regime comunista, Edward Carr, storia della Russia sovietica, un lavoro in 4 volumi pubblicato da Einaudi. Vladimir Paperny, L'architettura al tempo di Stalin per Artemide, e Bruno Settis, Storia politica della produzione di massa. Tutti questi volumi sono reperibili nelle biblioteche cantonali. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.